Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Oggi completiamo il discorso introdotto la volta scorsa sull'origine del potere temporale dei papi. Abbiamo visto la volta scorsa come sia stata una lunga serie di lotte molto dure con i Longobardi che dominavano l'Italia centro-settentrionale e che in ripetute occasioni con i loro re avevano attaccato le proprietà della corte bizantina. Bisanzio aveva ancora nominalmente l'esarcato e la Pentapoli come sue terre e di fatto i Longobardi più volte attaccano queste città e insidiano il potere di Bisanzio. Inoltre, i re Longobardi a più riprese attaccano il Ducato romano, cioè attaccano l'odierno Lazio e insidiano Roma, devastando le campagne intorno a Roma, attaccando villaggi e luoghi sacri e cercando ripetutamente anche di avere ragione proprio dalla città di Roma, di occupare la città di Roma. Di fronte a questa violenza o minaccia di violenza che viene compiuta da il Regno Longobardo, che da 2 secoli occupava l'Italia e di fatto tiranneggiava spesso le regioni italiane, il papato, i papi, i grandi papi di questo secolo, dell'VIII secolo, ricorrono alla corte franca, al regno franco, e a più riprese, appunto, chiedono soccorso. Spesso durante gli assedi che i Longobardi portano a Roma, chiedono soccorso ai re franchi per essere protetti da questo attacco dei Longobardi. Si noti che Bisanzio è impotente e non fa nulla per proteggere Roma, per proteggere il Papa, ma anche per proteggere le terre che nominalmente sono ancora sue. Di fatto, abbiamo visto la svolta fondamentale sia nel 754 col patto di Quiercy, dove appunto Re Pipino di Francia promette al Papa la cessione dell'esarcato di Ravenna e della Pentapoli marittima, della Pentapoli annonaria dopo la vittoria con i Franchi. E così accade. Quindi questo capitolare è formalmente il primo atto di nascita, potremmo dire, dello Stato pontificio, di quello che pian piano sarà chiamato Stato pontificio, quindi di un regno civile papale, dove il Papa stesso appare come sovrano supremo di questo regno. Naturalmente, nonostante la sconfitta dei Longobardi da parte dei Franchi, non appena i Franchi tornavano a valicare le Alpi e a ritirarsi nelle loro terre, i Longobardi attaccavano di nuovo sia l'esarcato che la Pentapoli che Roma stessa. C'era questa ambizione di incoronarsi re di Roma, di acquisire con Roma una gloria, un potere, un nome, un lustro che desse loro ancora più importanza. In generale c'era il desiderio di assoggettare nuovi territori italiani. Non dimentichiamo che l'Italia di allora era poco popolata, aveva 2-3 milioni di abitanti, i Longobardi erano poche decine di migliaia di soldati, in totale circa 200.000 persone, quindi erano un gruppo sociale ben definito e piuttosto ristretto. E vista l'esiguità della popolazione, estendere il controllo a nuove città, nuove regioni significava aumentare le entrate fiscali, impadronirsi di altre ricchezze, insomma rafforzare la propria base di potere. Di fatto, in questo continuo tira e molla fra Longobardi, Franchi e corte papale, si ha una svolta nel 771, quando sale al potere di fatto Carlo Magno. Carlo Magno si ritrova patrone del regno franco. Incontrastato, oltretutto è un grandissimo generale e questo giovane sovrano che ha poco più di 30 anni e avrà un lunghissimo regno, di fatto sarà in guerra praticamente ogni anno del suo regno, soprattutto contro i Sassoni, ma non solo, e si mostrerà come uno dei più grandi anche condottieri e generali della storia di tutti i tempi. È un grandissimo uomo d'armi e l'esercito franco è un esercito temibilissimo. Non subirà praticamente grandi sconfitte, sarà un esercito vittorioso in quasi tutte le sue imprese, ma non solo, un esercito molto, per quei tempi, organizzato, disciplinato, moderno, con carriaggi, con un forte presidio dell'aspetto logistico, con truppe di fanteria e di cavalleria ben governate, ben integrate, e così organizzato da riuscire a fare una cosa che pochi eserciti nella storia hanno saputo fare, ovvero sapersi muovere, riuscire a muoversi in campagne d'attacco militari anche in pieno inverno, grazie a una profonda organizzazione logistica che permetteva di spostare l'esercito anche d'inverno, una cosa che praticamente è molto rara nella storia. L'inverno tipicamente fermava le guerre e si riprendeva a aprile-maggio per combattere durante l'estate e il primo autunno, ma di fatto per dare l'idea della forza dell'esercito di Carlo Magno, ricordo che aveva queste abilità, questa capacità, era un esercito veramente invincibile. Quindi questo grande sovrano e grande condottiero prende il potere nel 771 e nel 773 Papa Adriano I, che è salito al potere praticamente molto vicino a Carlo Magno, nel 772 è stato eletto Papa e vi rimarrà per moltissimi anni, uno dei pontificati più lunghi della storia, fino al 795, quindi un pontificato di 23 anni, si può dire fra i primissimi pontificati per lunghezza, insieme a quello di San Pietro e di pochi altri papi. Ebbene, Papa Adriano I è attaccato da re Desiderio, re dei Longobardi. Tra l'altro, a questa vicenda si intrecciano complessi legami nuziali che hanno unito Carlo Magno a Ermengarda, che è figlia appunto di Desiderio, poi respinta dal re e rimandata in patria, un re che l'avrebbe sposata avendo già in essere un altro rapporto matrimoniale, insomma una situazione molto molto confusa, molto complessa, pare originata dalla madre di Carlo Magno, Berta, che aveva voluto legare le due corti, quella longobarda e quella appunto franca. Questo episodio, legato alla figura di Ermengarda, di Adelchi, fu ritratto da Manzoni, Alessandro Manzoni, nella famosa tragedia che descrive appunto proprio queste vicende. Manzoni, fra l'altro, è un grande conoscitore della storia dei Longobardi perché si informava in modo scrupoloso prima di scrivere i suoi drammi e appunto ha scritto pagine fondamentali proprio sul regno longobardo e sullo scontro tra Longobardi e Franchi. Ebbene, nel 773 Papa Adriano I è attaccato da Desiderio, re dei Longobardi. Naturalmente l'attacco dei Longobardi tipicamente si realizzava con offensive rivolte contro Ravenna e l'Esarcato e poi contro le città della Pentapoli, delle due Pentapoli, che vengono saccheggiate, incendiate, i campi distrutti, fino a scendere nel Ducato romano, cioè in Lazio, e qui porre infine l'attacco alla città stessa di Roma. Era uno schema, se vogliamo, del tutto usuale. Ricordiamo che Bisanzio, l'impero bizantino, che nominalmente rivendicava a sé l'esarcato della Pentapoli, ha di fatto perso il diritto a considerare sue queste terre perché non le ha difese, non le ha mai liberamente soccorse durante gli attacchi dei Longobardi e ha perso ogni rapporto vitale, autentico, con queste terre che ormai sono sue solo sul piano puramente formale, storico, più remoto, ma non è più possibile pensarle come terre ancora bizantine. È facile dimostrare che il capitolare di Quercy attribuisce giustamente, legittimamente, queste terre al papato. Perché di fatto bisogna ricordare che il titolo di possesso di questi territori da parte di Bisanzio, un titolo astratto e formale, ma non più sostenuto, riempito da una effettiva capacità di governo e di difesa di questi territori. E un territorio statuale non è come un bene fisico, non è come una proprietà personale, fisica, inanimata, un territorio abitato da persone, da popoli che hanno una volontà, una identità e che accettano, anzi traggono grandi benefici dall'essere posti sotto la tutela del Papa Romano. Quindi non si può rimanere su un piano astratto, giuridico, bisogna capire che i territori hanno popoli e persone che li abitano e che possono, in modo legittimo, se sono abbandonati dal potere formale che dovrebbe proteggerli, accettare il governo di un'altra realtà politica, in questo caso il papato. Quindi Papa Adriano I è obbligato dall'attacco di Desiderio, di re Desiderio, a chiamare in soccorso di nuovo i Franchi, ovvero re Carlo Magno. Dei Messi e lo stesso Papa si muovono verso la corte franca. Carlo Magno si impegna a scendere in Italia, discende con due colonne armate, una che passa dal passo del Moncenisio, l'altra che passa dal passo del Gran San Bernardo, dove sorgerà poi il famosissimo ospizio per pellegrini in cima a San Bernardo, a 2200 metri, c'è questo, tuttora questo convento che vedrà nascere un ordine monastico particolare preposto a custodire i viaggiatori pellegrini che si smarrivano su queste vette alpine. E dopo aver valicato le Alpi, due colonne armate di Franchi scendono verso Pavia, dove re Desiderio si è fortificato, si è chiuso, assediano Pavia per 10 mesi, un tempo decisamente lungo, che però è interessante notare che è la media di durata di un assedio nella storia, più o meno 9-10 mesi, un anno era la possibilità di resistere a un assedio, poi il cibo scarseggiava, la città era obbligata ad arrendersi e di fatto dopo 10 mesi di durissimo assedio, Pavia, la capitale dei Longobardi, città fortificata di grandissimo valore anche militare, viene presa dai Franchi. E se fino a questa vittoria i Franchi erano sempre stati clementi, avevano sempre lasciato anche per l'intervento del Papa. I papi avevano sempre, per paradosso, protetto il regno longobardo e chiesto ai Franchi di non porlo completamente a termine, di non distruggerlo, diciamo. Invece, in questo caso, di fronte ai ripetuti, incredibili tradimenti dei giuramenti prestati da parte dei Longobardi, questa volta il regno è proprio finito. Quindi il 774 segna la fine definitiva, completa, della dominazione longobarda in Italia, che è durata circa 2 secoli. E la distruzione del regno longobardo prevede proprio anche che re Desiderio sia collocato, in un certo senso, imprigionato, fra virgolette, in un convento francese. I figli e i duchi che erano più ostili ai Franchi fuggono all'estero e si rifugiano, per esempio, a Bisanzio. Ma di fatto il regno è finito. Non c'è più un esercito longobardo, non sono più forti custoditi da truppe longobarde, si può dire che scompaiono, cessino di esistere come potere autonomo. Chiaramente non cessano di esistere come popolo e questo paio di centinaia di migliaia di longobardi, di popolo germanico, è adesso, è dopo la sconfitta definitiva che iniziano a fondersi con la popolazione locale. Perché la cosa essenziale da ricordare, da capire questa, è che i Longobardi non si erano praticamente mai veramente amalgamati con la popolazione romana, con la popolazione romana locale, erano rimasti sempre un gruppo sociale dominante, a parte, capace anche di opprimere in modo molto pesante e violento i romani. Perché non si erano fusi? In parte è un mistero perché avevano adottato la religione cattolica, quindi la fede era la stessa del popolo conquistato. Noi sappiamo che in genere era il rifiuto del cattolicesimo e rimanere legati all'arianesimo o a qualche altra eresia che impediva la fusione fra invasori germanici e popoli romani, popoli di lingua latina, popoli precedenti. Laddove invece la fede era stessa, era molto più facile, era anzi quasi inevitabile, una profonda fusione fra i due gruppi etnici. In questo caso questo non è accaduto e questo è il segno più grande, la causa, scusate, più grave di debolezza dei Longobardi. I Longobardi in ultima istanza erano una minoranza armata che dirigeva lo Stato, ma che non aveva nessun vero rapporto vitale, profondo, pulsante, diciamo, di energia con il proprio popolo. C'era uno sguardo carico di disprezzo, di distanza, di lontananza, di mantenimento di usi paganeggianti a volte, e di fatto non c'era stata un'integrazione veramente profonda. Il segno di questa integrazione sono i matrimoni misti, e questi matrimoni misti erano piuttosto rari. Qui abbiamo la spiegazione della debolezza dei Longobardi rispetto ai Franchi. I Franchi, infatti, fin dal tempo di Re Clodoveo, non solo sono l'unico popolo germanico che è passato direttamente dal paganesimo al cattolicesimo, quindi che non hanno avuto l'infezione dell'eresia nel loro percorso storico, ma questo è solo l'elemento più banale. Anche come popolo, i Franchi si erano integrati molto molto più a fondo con la popolazione romana, con matrimoni misti e con tutto il resto. E lì, nella fusione profonda col popolo romano, sta la forza dei Franchi, sta la spiegazione del perché proprio i Franchi, e non un altro popolo, riescono a creare un grande impero e in generale a sopravvivere a innumerevoli disavventure, innumerevoli scontri, innumerevoli guerre, perché c'era un'unione profondissima, suggellata spesso da matrimoni e riti comuni, fra romani e franchi. Con i Longobardi questo non era accaduto e quindi si ha la rovina, si ha la catastrofe del regno stesso. E questo sono gli antefatti più importanti che spiegano la nascita dello Stato Pontificio. Bisogna ricordare che nel 774, dopo la sconfitta dei Longobardi, Carlo sostanzialmente rinnova formalmente il patto di Quercy e di fatto conferisce in modo formale ancora più forte l'esarcato di Ravenna, le due Pentapoli e il Ducato Romano al Papa, conferisce come possesso perpetuo legittimo del Papa. E questo possesso all'inizio è in realtà stabilito sulla carta per regioni anche più vaste di quelle che ho nominato. C'erano in realtà anche Spoleto, Benevento, molte altre terre, la Toscana per esempio, e di fatto concretamente molte terre fra quelle promesse da Carlo Magno al Papa non giungono infine a essere davvero governate dal Papa e diventeranno, come vedremo, pensate alla Toscana, stati autonomi e di fatto non saranno mai sotto il controllo papale. A questo punto abbiamo davvero, con Carlo Magno e l'atto appena descritto, una formale, ufficiale, del tutto legale nascita di un nuovo Stato. E occorre adesso interrogarsi sulla legittimità e sulla positività di questa nascita di uno Stato pontificio, di uno Stato con come re il Papa, sulle critiche che sono state mosse da tutti gli anticlericali di tutti i tempi sul potere temporale del pontefice romano e su quali elementi anche oggi possiamo mettere in gioco per valutare quanto accaduto 1200 anni fa. Partiamo dal primo elemento, iniziamo con una prima considerazione. Dobbiamo osservare come questa nascita di un potere civile e temporale dei papi sarà sempre molto osteggiata, innanzitutto dai protestanti, prima ancora dei protestanti, già nel 400, dagli umanisti, non da tutti ovviamente, ma da alcuni, Infine nel Settecento dagli Illuministi e poi nell'Ottocento, soprattutto in Italia, dalle forze risorgimentali che, volendo la morte, la distruzione dello Stato Pontificio, erano e sono, per così dire, dispiaciute del potere temporale del Papa. Quindi le forze risorgimentali, le forze che hanno fatto il risorgimento, quindi essenzialmente poi la massoneria italiana del tempo, le sette carbonare, erano fortemente avverse al potere temporale dei papi. E infine tutti i movimenti progressisti, socialisti, comunisti, anche novecenteschi, a loro volta, se c'è una cosa che detestano, oltre alla Chiesa e alla fede cristiana, è proprio il potere temporale dei papi. Un potere che è stato e continua ad essere usato contro la Chiesa, continua a essere brandito come una spada dalla quale non ci si può difendere. Diciamo una propaganda secolare ha ormai convinto tutti, direi oggi ormai anche gli stessi cattolici, della illegittimità del potere temporale dei papi, della negatività di questo potere temporale, e vedremo quali tipi di negatività avrebbe, della immoralità. Un papato che ha anche appunto uno stato temporale suo, e tutte queste cose vengono viste appunto come del tutto inaccettabili. E cerchiamo di capire invece che non solo è accettabile, ma è stato provvidenziale, è stato un dono immenso per la Chiesa e per l'Italia e per il mondo la nascita di questo stato pontificio, di questo principato temporale dei papi. Andiamo con ordine, riprendiamo in pochi minuti, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, un po' di ordine su questo difficile nodo, cioè cerchiamo di confutare le critiche che da tutti i campi possibili, massoneria, ebraismo, socialismo, illuminismo, modernismo, chi più ne ha più ne metta, ma comunque tutte le forze anticristiane odiano tutto dalla Chiesa Cattolica, ma su tutto ciò che detestano è soprattutto il potere temporale dei papi stessi, un potere che era l'ossessione, per esempio, delle forze puritane, delle forze protestanti inglesi, tanto che Cromwell, leader della rivoluzione inglese, aveva il sogno segreto di riuscire a marciare, sbarcando in Francia con i suoi dragoni, e di arrivare fino a Roma per farla finita col Papa e col potere temporale dei papi. Così anche nel 48, 1848, durante la rivoluzione del 48, Roma viene completamente travolta dal caos e dalla guerra civile, dall'insurrezione armata. Il Papa fugge a Gaeta, ma anche in quel contesto pare che Marx e la Blavatsky, che è la fondatrice della teosofia, di un movimento esoterico, e molti altri personaggi legati all'occulto e al mondo massonico rifluiscano a Roma, perché appunto per loro prendere Roma aveva un significato diabolicamente importante, in quanto significava infliggere un colpo mortale alla Chiesa stessa. Per cui abbiamo diverse ragioni che, diciamo, sono da prendere in attenta considerazione e in alcuni casi anche da consultare. Direi quindi che, siccome il tempo è molto poco, facciamo questa semplice operazione. Iniziamo a confutare le critiche ai titoli di legittimità di questo potere temporale. La prossima volta spiegheremo invece i benefici reali che questa nascita ha rappresentato per tutto il mondo per molti anni. Partiamo con il primo argomento, e l'unico che riusciamo a trattare questa sera, ovvero la legittimità della nascita di questo Stato. Interessante osservare come, in un certo senso, non è solo legittima la nascita di questo Stato, ma è forse la più legittima fra tutte le nascite degli Stati moderni, gli Stati attuali. Quasi ogni Stato, se guardiamo bene le sue radici storiche, ha al suo momento fondativo terribili conflitti, lotte, guerre civili, scontri, non c'è un solo Stato che sia nato così armoniosamente, senza minimo problema o trauma. Spesso è sulla più sordida e dura violenza che nasce appunto uno Stato. E viceversa, lo Stato pontificio, chiamiamolo così per comodità, è uno Stato che ha, come abbiamo visto e cercato di mostrare, particolari segni positivi in questo senso. È uno Stato che non nasce dalla frode, non nasce dall'inganno, non nasce dalla violenza, ma nasce soprattutto perché il popolo stesso, i popoli che ne entrano a far parte, sono più che contenti di avere un'autorità che sommamente benefica e diversa da quella di ogni altro principe temporale, un'autorità che è essenzialmente spirituale e che illumina tutta la Chiesa cattolica nel mondo. Quindi il popolo romano, il popolo del Ducato romano, dell'esarcato, della Pentapoli, è di fatto ben contento di essere sotto la tutela amministrativa, giudiziaria, politica del Papa, che è la più alta e grande autorità morale e spirituale del mondo. Quindi, il primo elemento da capire è questo, che la presa del potere non ha nulla di oscuro, non ha nulla di negativo, non ha nulla di ingiusto. È una conquista, diciamo, di territori che a buon diritto vengono assegnati al Papa, visto che, tra l'altro, ci sono prove di questa solidarietà, di questa attesa da parte dei popoli di un dominio più mite e più giusto di quello longobardo che viene visto nel dominio del Papa stesso. E oltre a questo elemento ci sono altri elementi interessanti. I critici danno molto peso alla donazione di Costantino, famosissimo documento che, come tutti voi saprete, viene scritto nel 400 inoltrato, in pieno umanesimo, da uno dei più grandi umanisti della storia del tempo, cioè Lorenzo Valla. Lorenzo Valla scrive questo documento in cui pretende di dimostrare che il latino usato nel testo è completamente falso, posticcio, scritto in realtà non pochi secoli più tardi. Esistono diverse copie dell'Editto di Costantino, della donazione, scusate, di Costantino, che risalgono alla più antica al 1054 circa, ma sono copie di qualcosa di fatto forse prima. Lo stile sintattico-grammaticale, il tipo di linguaggio non è dell'VIII secolo, quindi, né del IV secolo, quindi risale a epoche diverse, e a tutti gli effetti pare ormai accertato che è appunto un falso. Ma attenzione, falso sul piano formale esteriore, ma non falso nella sostanza, perché di fatto nel Medioevo era abbastanza comune fare questi documenti che stabilizzavano una situazione di fatto ricostruendo le condizioni in cui si era venuta a produrre. Quindi la tesi che tutto il potere temporale dei papi deriva dalla falsa donazione di Costantino è una tesi falsa e infondata, perché di fatto il problema non è che la donazione non ci sia stata, ma è dato dal fatto che era uso tipico del Medioevo costruire documenti a posteriori che giustificassero anche giuridicamente qualcosa che comunque era accaduto secondo quanto nel documento veniva scritto. Quindi la donazione è falsa quanto all'epoca in cui era redatta, ma non è falsa quanto alla sostanza dei contenuti espressi. È vero che ci fu grande consenso a questa nascita di uno Stato nuovo, grande trasparenza, grande coerenza e solidarietà del popolo romano con il nuovo sovrano che era appunto il Papa e che annunciava di essere molto meno pesante fiscalmente e amministrativamente dei Longobardi o dei Bizantini. Quindi di fatto il popolo accetta questo passaggio di consegne, accetta, anzi è felice di vedere il Papa come anche signore temporale, e tutti gli argomenti contro come vedete, sono di fatto deboli, sono fragili, sono facilmente confutabili. Ne vediamo solo un altro e poi ci fermiamo. La nascita dello Stato Pontificio, durante il Risorgimento, nell'Ottocento, e poi tutta la pubblicistica appunto massonico-risorgimentale, ha enfatizzato la gravità del fatto che con la sua azione diplomatica, chiamando i Franchi, i papi hanno impedito che i Longobardi unificassero l'Italia, perché preso il centro era forza di cose scendere anche a sud, sconfiggere l'ormai fragile esercito l'esercito bizantino e impadronirsi di tutta l'Italia, forse isole escluse, perché le isole hanno viceversa un numero di bombardieri, chiedo scusa, un numero di mezzi sufficienti a realizzare questo obiettivo. Cioè, se i Longobardi avessero conquistato il centro e il sud, avrebbero dato vita a un grande stato unitario, un po' come la Francia dei Franchi, e tutta la storia italiana sarebbe stata più gloriosa, più positiva, più facile. Ma questa tesi non regge, perché i Longobardi, l'ho detto prima, avrebbero distrutto la romanità e la cultura latina, che era ormai parte essenziale della Chiesa stessa, e avrebbero di fatto imposto una cultura germanica che avrebbe desolato, diciamo, spiritualmente e culturalmente il mondo latino. Secondo luogo, i Longobardi non si erano integrati con la popolazione e quindi la loro conquista di tutta l'Italia sarebbe stata sicuramente molto oppressiva. In terzo luogo, la prova che l'Italia, divisa in diversi stati, è stata un dono per il popolo stesso, è data dal fatto che pochissimo tempo dopo la nascita dello Stato Pontificio esploderà l'età comunale, che è un'età di straordinaria, incredibile crescita economico, culturale e sociale che farà diventare l'Italia ben presto uno dei luoghi più importanti da ogni punto di vista di tutto il mondo europeo. Quindi i comuni che sono il vertice del frazionamento politico fra gli stati, dove ogni comune è appunto un microstato, sono, guarda caso, l'apice della forza, della fama e del successo economico che l'Italia avrà in tutta la sua storia moderna. Per cui è un falso pensare che il nostro destino sarebbe stato migliore se i Longobardi avessero vinto e si fossero imposti sul Papa. E infine, e con ciò davvero chiudiamo, non dimentichiamo un particolare molto molto importante, cioè che la potestà civile dei Papi non è stata importante sul piano appunto politico, storico, civile e basta, ma è stata importante soprattutto per custodire la fede, custodire, diciamo, custodire il mondo cristiano, garantire indipendenza alla Chiesa, evitare una pressione troppo forte dei poteri mondani sulla Chiesa, darle l'agio di pensare a governare le anime nel modo migliore, senza ansie troppo continue sul piano militare, politico e economico. Quindi di fatto è stato davvero provvidenziale che i Longobardi siano stati fermati e che sia nato questo straordinario Stato Pontificio che sarà fruttuoso di risultati, di opere d'arte, di realizzazioni incredibilmente valide e importanti che costelleranno tutta la storia italiana successiva. Qui ci fermiamo e abbiamo quasi concluso, direi concluso il nostro cammino. La prossima volta affronteremo la Chiesa ai tempi di Carlo Magno. Con ciò auguro a tutti una santa domenica e la buona continuazione dei programmi su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.